Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Con grande gioia, questa mattina arriviamo al 10° capitolo di Matteo. Nel nostro studio continuo di questo meraviglioso ed entusiasmante resoconto della vita e del ministero del nostro Signore, ci troviamo ad iniziare una nuova sezione, una nuova dimensione, entrando nel 10° capitolo. Questo capitolo è segnato nel primo versetto dalla chiamata e dal conferimento dell'incarico ai discepoli. E poi nel secondo versetto essi vengono mandati come apostoli. Ed è un cambiamento nello schema del ministero del nostro Signore, ed è una parte cruciale della formazione dei dodici, ed è una nuova fase nella presentazione che Matteo fa dell'opera del Re stesso. E credo veramente che attraversando questo 10° capitolo impareremo così tanto sul discepolato, impareremo così tanto su ciò che il nostro Signore fece, su ciò che insegnò, nel mentre formò gli uomini che poi avrebbero portato il testimone dopo che egli gliel'avrebbe affidato. E credo che mentre io e voi insieme percorreremo questo capitolo, le nostre vite ne saranno profondamente toccate, perché esso ci toccherà per quanto riguarda il nostro servizio reso a Gesù Cristo. Ora, ricordate dal nostro ultimo studio insieme, ricordate che il nostro Signore benedetto vide e vedeva Israele, e certamente il mondo intero, come un vasto campo da mietere. Per questo nel versetto 37 disse: la messe è grande, tutto il mondo è coinvolto. Egli poteva vedere la folla venire a lui, e poi mentre guardava quella folla, essa si estendeva attraverso il mondo intero e poteva vedere tutti gli uomini come un campo da mietere. E come vi abbiamo già detto, la mietitura è il giudizio. Gesù li vedeva in luce dell'inevitabilità del giudizio, dell'inevitabilità della rovina in arrivo, dell'inevitabile ed inesorabile avanzare verso l'inferno. Erano grano o da bruciare o da mettere nel granaio, da raccogliere oppure da scartare. Ed erano quindi stati traditi dai loro pastori, che erano falsi pastori, che li avevano straziati, maltrattati, mutilati e lasciati per morti. E quando Gesù vide quelle persone in quel modo, fu mosso a compassione, dice il versetto 36. Letteralmente sentì il loro dolore, soffrì, provò dolore nel profondo di se stesso, mentre egli stesso sperimentava la loro agonia. E a partire da quello chiamò i suoi discepoli, nel versetto 38, e chiese loro di pregare. E chiese loro di pregare che Dio mandi più operai, perché è chiaro che lui da solo non poteva farlo. E così qui entriamo in una nuova dimensione del Vangelo di Matteo, mentre il Signore comincia ad aggiungere al suo ministero personale questi 12 uomini che possono aumentare il potenziale per raggiungere il campo che inevitabilmente dovrà essere mietuto. E quindi il Signore chiese loro di pregare. E poi, come abbiamo visto l'ultima volta, arrivando al versetto 1, egli chiama proprio quelli ai quali ha chiesto di pregare e li chiama a svolgere essi stessi il ministero. Prima, nel versetto 38, è pregate. Poi, nel versetto 6 del capitolo 10, è andate. E poi, nel versetto 7, è predicate. Proprio quelli che pregavano diventano quelli che vanno e che predicano. Vedete, quando avevano cominciato a vedere il mondo così come Cristo lo vedeva, quando avevano guardato con gli occhi di Gesù, quando avevano sentito con quel cuore di compassione che egli stesso aveva, allora avrebbero cominciato a pregare, e quando avessero cominciato a pregare avrebbero anche cominciato a vedere che loro dovevano andare per avvertire gli uomini del giudizio e per invitarli nel regno. La preghiera non basta mai, vedete? Non potete accontentarvi solamente con il pregare. Ci deve essere anche la disponibilità ad andare. Martin Lutero aveva un amico carissimo, che era un confratello monaco. Erano nella Chiesa Cattolica, ma Lutero si convinse che la giustificazione non era per mezzo della carne, per mezzo della legge, bensì che la giustificazione si riceve per fede, e ne era convinto perché questo è quello che insegna la Bibbia. E decise che avrebbe riformato la Chiesa Cattolica e che sarebbe entrato nella polvere e nel calore della battaglia a viso aperto per essere colui che affrontava lo scontro. E il suo amico gli disse: «Voglio aiutarti perché credo quello in cui credi tu». E fecero un accordo. Lutero sarebbe andato nella polvere della battaglia, egli sarebbe sceso nel mondo a combattere, ed il suo amico si sarebbe ritirato in un monastero. Ed in quel monastero avrebbe pregato ed avrebbe cercato Dio a favore del compito di Lutero. Gli avrebbe sostenuto le mani, per così dire, con la preghiera. Ed è così che cominciarono. E la lotta fu feroce per Martin Lutero, ed egli riferiva sempre al suo amico, ed il suo amico intensificava le sue preghiere verso di lui. E poi una notte, dice il biografo, il suo amico fece un sogno. E sognò di vedere il mondo come un campo. E mentre guardava a quel campo che si estendeva su tutto il mondo intero, per quanto poteva percepirlo nel sogno, vide un solo uomo che attraversava quel grande campo, grande quanto il globo. E nel sogno era evidente che un compito simile era impossibile ed era straziante. Quindi guardò più da vicino nel suo sogno e vide il volto di quell'uomo, quell'unico uomo, ed era il volto del suo caro amico Martin Lutero. Si svegliò ed andò immediatamente a cercare Lutero e gli disse questo: «Devo lasciare le mie preghiere perché Dio mi ha mostrato che pregare non basta, devo consacrarmi all'opera anch'io». E così mise da parte la sua solitudine pia, scese nella sporcizia e nel calore della battaglia per lavorare accanto al suo amato amico. Ed io credo che sia qui che ci troviamo in Matteo 10. Quell'unico uomo, quella persona sola, solitaria, Gesù Cristo, si sta muovendo e si è mossa nel campo da sola. Fino ad ora. Ed ora egli sta chiamando altri 12 come ministri. Ed egli li costituirà come suoi ambasciatori personali e li manderà. Ed il capitolo 10 è il resoconto del loro primo invio per aiutare ad avvertire gli uomini dell'inevitabile raccolta del giudizio. Ora, la spinta principale del passo comincia nel versetto 5. E da lì, fino alla fine del capitolo, abbiamo la più meravigliosa istruzione sul discepolato. L'istruzione più meravigliosa su ciò che accade quando andate a servire Cristo. Una straordinaria comprensione di che cosa significa predicare e rappresentare il Signore Gesù Cristo, e ci istruirà, credetemi, ci istruirà e ci cambierà, ne sono del tutto convinto. Ma prima di arrivare al versetto 5 dobbiamo davvero essere corretti nel guardare i primi 4 versetti. Sono molto semplici in termini di ciò che dicono, e tuttavia dietro di essi è nascosta una ricchezza straordinaria che voglio che vediate. Ora, per questa mattina voglio solamente menzionare 3 aspetti dei primi 4 versetti. Questi sono 3 elementi del conferimento dell'incarico ai 12. Primo, vediamo il loro avvio, e ne parleremo molto di questo. Poi vediamo il loro impatto, e ne parleremo brevemente. E poi vediamo la loro identità, e di questo parleremo la prossima volta. Ma vediamo lì il loro avvio nel versetto 1, il loro impatto nel versetto 1, e poi la loro identità viene offerta nei versetti dal 2 al 4, quando egli li nomina tutti e 12. E ora, mentre guardiamo questo, voglio che pensiate con me, ok? Voglio semplicemente spiegarvi alcune delle cose che si trovano alle spalle della preparazione della chiamata di questi uomini, ma voglio anche che vediate com'è che tutto questo si applica alla vostra vita. Voglio che le rendiate direttamente applicabili a voi, perché credo veramente che guarderemo al modo in cui Gesù preparò e chiamò questi 12 e qui vedremo un modello straordinario per la nostra comprensione del discepolato. Voglio che impariate voi come voi dovreste fare discepoli di altri e voglio che impariate com'è che Dio vuole discepolare voi. E penso che qui lo vedrete chiaramente. Questo è il modello del discepolato presentato dal nostro Signore. È così che egli formò i 12. Però per prima cosa guardiamo all'avvio e vogliamo passare soprattutto il nostro tempo su questo, sull'avvio degli apostoli, ed abbiamo solamente una frase. Dice: e chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità. Oppure, dopo aver chiamato a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità. E mentre leggevo questo, avendo chiamato a sé i suoi 12 discepoli, ho cominciato a pensare, ma come? Cioè, com'è che avviò la cosa? Com'è che li coinvolse? Com'è che li portò al punto in cui li chiamò e poi li mandò? Beh, prima di tutto, guardate l'espressione stessa. Il verbo è proskaleo, ed è un termine semplice. Kaleo significa chiamare, pros significa verso, è una parola intensa, significa chiamare qualcuno verso di sé, così da trovarsi faccia a faccia con questa persona, all'idea di una chiamata faccia a faccia, affinché uno possa ricevere dall'altro un incarico. Questo è un conferimento ufficiale di incarico. Li chiamò davanti al suo volto affinché potesse dar loro ordini, per dare loro una missione, per mandarli, per istruirli. È la stessa parola usata nel capitolo 13 di Atti, al versetto 2, dove Dio chiamava quei conduttori che erano lì nella chiesa di Antiochia, li chiamò, un incarico ufficiale, per così dire. Quindi ora è il momento del conferimento dell'incarico ufficiale ai discepoli. Se notate, il versetto 2 dice che sono i 12 apostoli, cioè sono discepoli nel versetto 1 e sono apostoli nel versetto 2. Erano discepoli quando stavano imparando e poi divennero apostoli quando furono mandati. Discepolo significa apprendista, matete significa apprendista, apostolo invece apostello significa essere mandato. Prima erano apprendisti e poi furono mandati. Quindi questo è il loro passaggio dall'essere apprendisti nel versetto 1 all'essere mandati nel versetto 2. Sono stati formati ed ora erano pronti per essere mandati. Il nostro Signore li sta chiamando per lavorare con Lui, li sta chiamando a raccogliere alcuni di quei perduti, maltrattati, esausti, prostrati, pecore senza pastore, prima che i mietitori, che sono gli angeli, come dice Matteo 13, che verranno a falciarli per portarli via e gettarli nel fuoco del giudizio. È tempo di evangelizzare, è tempo di predicare il regno, è tempo, come dice il versetto 6, di andare alle pecore perdute della casa di Israele e andando a predicare loro e dire che il regno dei cieli è vicino. E così questo è un punto cruciale nella formazione dei 12 e voglio che ci soffermiamo su questo per un momento. Ci furono fondamentalmente 4 fasi nella formazione dei 12 da parte di Cristo e lasciate che ve le dia velocemente, ok? Numero 1, la prima fu la loro salvezza o la loro conversione. E se un giorno guardaste, magari non adesso ma un'altra volta, guardaste a Giovanni capitolo 1 versetto dal 35 al 51, lì trovereste un'illustrazione della chiamata iniziale alla fede, o della chiamata alla conversione, o della chiamata alla salvezza che il nostro Signore usò nella vita di questi 12. Ne chiamò molti, ma lì in Giovanni 1 ne evidenzia diversi, che ci sono ben noti. E quella è la chiamata iniziale, furono chiamati a credere, furono chiamati a Cristo, nel senso della conversione. Però poi, dopo di quello, tornarono ai loro lavori, tornarono alle loro occupazioni secolari, tornarono alle loro case. E lì venne una seconda fase. E questa ci viene riportata in Matteo capitolo 4, versetti dal 18 al 22. E questa fu la fase 2 della formazione dei 12. Vide due fratelli, Simone, detto Pietro, ed Andrea, suo fratello, che gettavano la rete nel mare perché erano pescatori. E disse loro, seguitemi ed io vi farò pescatori di uomini. Ora, questi erano già convertiti, credo fossero già stati salvati nel senso in cui noi intendiamo come conversione o per salvezza, avevano già creduto in Cristo, avevano già affermato che egli era il Messia, così come fecero in Giovanni 1, però adesso gli sta chiamando a lasciare le reti, a lasciare il loro lavoro secolare, a lasciare le loro case. E li sta chiamando a seguirlo in modo esclusivo ed in modo totale. Questa era la loro chiamata, per così dire, al ministero. Erano già stati chiamati alla salvezza, quella era la fase 1, ora vengono chiamati a legarsi a lui in modo permanente, questa è la fase 2, ed egli li farà diventare pescatori di uomini. Se volete vederlo un po' nella giusta prospettiva, questa fu la loro istruzione, furono chiamati fuori dal loro lavoro, furono chiamati lontano dal loro sostentamento, erano uomini adulti, furono chiamati via da tutto ciò che avevano sempre conosciuto riguardo al guadagnarsi da vivere e furono chiamati a seguire Gesù in giro per 3 anni per essere formati, questa fu la loro scuola. E a proposito, la loro formazione coinvolse molte persone, perché dovunque Gesù andasse c'era un gran numero di discepoli. Alcuni restarono, secondo Giovanni 6, alcuni se ne andarono e non lo seguirono più. Ma in mezzo a questo gruppo c'erano questi 12 uomini speciali. Ed essi erano nel processo di essere formati insieme al resto, e forse in modo un pochino più specifico, perché il Signore sapeva che questi 12 erano speciali. Ora però c'è una terza fase della loro formazione, della loro chiamata. Prima c'è la conversione, poi la chiamata al ministero. In terzo luogo, devono essere mandati. Ed è qui che arriviamo al versetto 1 del capitolo 10. Questa non è la fase finale, questa è la terza fase, e questo è un invito. E Marco ci dice che furono mandati a due, non erano ancora pronti per andare da soli, dovevano avere un l'altro accanto come sostegno, e potrei anche aggiungere che il Signore rimase molto vicino a loro nella fase 3. Era come una madre aquila che osservava i suoi aquilotti mentre cominciano a volare, era sempre lì e loro tornavano continuamente a riferirgli, facendogli sapere come stavano andando le cose. Questo fu il loro tirocinio. Questo fu il momento in cui loro uscirono per la loro prima missione a breve termine, per farsi un'idea di com'è che fosse là fuori, per fare una sorta di tirocinio. E poi, dopo un periodo di questo lavoro personale, tornarono al Signore e rimasero di nuovo a lungo con il Signore, ricevendo insegnamento sempre di più. A proposito, adesso imparavano meglio perché erano stati là fuori e sapevano dove era il problema. E sapevano quello che avevano bisogno di sapere, e c'era un pochino più di disperazione quando tornavano, un po' segnati da questo primo tentativo di essere per conto loro. E poi ci fu una quarta fase nella formazione dei 12, e quella fu dopo la risurrezione e dopo l'ascensione. Quando Cristo tornò in cielo, mandò lo Spirito Santo entrò dentro di loro, ed essi allora si dispersero ed andarono in tutto il mondo facendo discepoli fra le nazioni, e quello fu l'invio finale dei 12. Così ci fu una fase di conversione, ci fu una fase di chiamata a sé per essere formati, ci fu una fase di prima esperienza, e poi ci fu un invio finale. E quando arriviamo al capitolo 10, ci troviamo nella fase 3. Questa è la loro prima esperienza da soli nel campo. E non li lascia andare molto lontano, ma abbastanza lontano da far loro imparare da dov'è che sarebbero venuti i problemi. Questo è il loro avvio nel ministero, ecco perché lo chiamiamo l'avvio. Furono scelti personalmente da Gesù fra tutti gli altri discepoli che lo seguivano. Egli sapeva che dovevano essere loro, scelse personalmente persino Giuda, perché anche questo rientrava nel piano profetico. Scelse questi 12 perché fossero quelli che sarebbero andati in tutto il mondo a stabilire la Chiesa e a confermare la sua messianicità e ad attestare la sua risurrezione dai morti, così come la sua morte espiatoria, e li istruì affinché fossero i rappresentanti della potenza del Vangelo. Ora, nel processo della loro formazione, fase 2 e fase 3, Gesù stava sostanzialmente superando 5 problemi evidenti che avevano, e voglio parlare di questi. Questi 5 problemi sono molto comuni nel processo del discepolato. So che il Signore sta operando anche con me, sta lavorando in me, perché in un piccolo senso anch'io sono uno mandato, non sono un apostolo ufficiale, oggi nessuno lo è, ma anch'io sono mandato, la parola vale ancora per me, sono stato mandato a predicare la parola, e così anche voi. E mentre guardo al modo in cui il Signore opera nella mia vita, posso vedere dei paralleli con il modo in cui operò nella loro. E c'è una cosa che veramente mi entusiasma, ovvero che nel loro caso non aveva molto con cui lavorare, neppure nel mio, e questo è molto incoraggiante. Egli aveva veramente un gruppo di tipi piuttosto malmessi. Infatti, se un qualche falso religioso avesse scritto questo Vangelo, cioè se Gesù fosse stato un imbroglione che cercava di convincere tutti della sua perfezione e di convincere tutti che egli era Dio, non avrebbe mai scelto 12 personaggi così scadenti da tenersi attorno. Perché quando arrivate alla fine della storia vi domandate se sarebbe mai riuscito a farcela con loro, e qualcuno potrebbe fino mettere in dubbio la sua capacità soltanto su quella base. È una testimonianza meravigliosa dell'onestà di Dio nel mostrarci Cristo, che ha a che fare con uomini che sono deboli. E questo lo vedremo di più fra un momento, ma prima di arrivare a quello, lasciate che vi dica solamente qualcosa sul processo di formazione, ok? E qualcosa sul loro avvio. Ed un paio di cose di sfondo, ok? Prima di tutto, furono scelti sovranamente. E questo è evidente. Essi svolgono un ruolo cruciale nella storia del mondo e anche nell'eternità. E Dio aveva disposto tutto in modo che fossero scelti sovranamente. Dice nel versetto 1, egli chiamò a sé i suoi 12 discepoli. E infatti in Marco 3,13 c'è un'affermazione meravigliosa che dice, egli chiamò a sé quelli che volle. Fu sua scelta. Fu di sua volontà, il suo proposito sovrano. Non ci fu nessuna selezione di dirigenti. Non era, ok, quanti di voi vorrebbero essere apostoli? Alzate la mano. Non era quello. Se non riuscite ad aver successo, se siete dei pessimi pescatori, magari vi piacerebbe entrare nel ministero. No, non era quello. Furono chiamati dalla volontà sovrana e dal proposito di Dio. Egli conosceva gli uomini che voleva e loro non furono consultati e neppure fu consultato nessun altro all'infuori di Dio Padre. Era tutto stato preordinato come Abramo, come Mosè, come Geremia, era stato preordinato come Isaia, come Giovanni Battista, preordinato come l'Apostolo Paolo, che fu chiamato al ministero contro la sua volontà in un certo senso. E così Gesù disse in Giovanni 15, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto. Sovranamente Dio scelse questi individui e questo è sempre stato il modello di Dio. Scelse Israele, scelse gli apostoli e sceglie anche la sua chiesa e sceglie quelli che lo servono nella sua chiesa, così che noi che lo rappresentiamo siamo chiamati secondo il suo proposito. Ora, potrei aggiungere qualcosa a questo? Che furono scelti sovranamente, ma in secondo luogo furono anche scelti dopo una notte intera di preghiera. Sì, Cristo scelse chi volle, ma meravigliosamente, nella sua sottomissione al Padre, questo avvenne solamente dopo che ebbe cercato la volontà del Padre. Questa è una cosa così meravigliosa in termini di discepolato. Quando noi scegliamo quelli nei quali verseremo la nostra vita, dovrebbe avvenire solamente dopo molta preghiera, così che Dio possa mostrarci chi sono coloro ai quali dobbiamo donarci. Ascoltate Luca 6,12. In quei giorni, egli, cioè Gesù, se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte in preghiera a Dio. Pregò tutta la notte. E poi questo. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e fra loro, in mezzo a tutto il gruppo, egli ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Furono scelti sovranamente e furono scelti dopo una lunga notte di preghiera, nel mentre il figlio sottomesso, nella sua umiltà, cercò solamente la volontà del Padre. Ed in Giovanni 17, egli conferma che di fatto erano quelli che il Padre voleva, che furono dati dal Padre al Figlio, e dice, ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo, erano tuoi e tu me li hai dati. Giovanni 17, 6. Egli confermò il fatto che erano il dono di Dio. E così questi uomini molto speciali, furono scelti da Dio stesso e furono confermati dal Figlio dopo una notte intera di preghiera. Dunque furono scelti sovranamente, furono scelti mediante la preghiera, ed in terzo luogo, e questo è quello sul quale voglio concentrarmi, furono scelti per essere formati. Per essere formati. La formazione è una parte essenziale del processo. Non furono scelti semplicemente per essere stati mandati, ci deve essere un tempo di formazione. E per loro fu una formazione di 3 anni, spesi camminando con il Signore. Lasciarono le loro reti, lasciarono le loro barche, lasciarono i loro raccolti, lasciarono le attività, lasciarono i banchi delle imposte, lasciarono tutto e se ne andarono in giro seguendo Gesù. E alcuni hanno criticato la cosa. Un autore disse, non hanno nessuna occupazione, hanno abbandonato le attività nelle quali erano impegnati, la pesca, la riscossione delle imposte, l'agricoltura, non svolgono nessun lavoro, semplicemente vanno in giro dietro al loro capo, parlando tra di loro con lui, e quando egli parla alla gente che comincia a radunarsi, essi ascoltano proprio come tutti gli altri. L'unica cosa che fanno è quella di andare con lui da un luogo all'altro, sono oziosi, e ci si comincia a domandarsi se questo non faccia danno e non dia adito a biasimo che 12 uomini adulti siano tenuti nell'ozio senza alcuno scopo apparente e trascurino evidenti doveri per farlo. Fine citazione. 12 uomini adulti che se ne vanno in giro come un gruppo di scansafatiche. E suppongo che la cosa si potrebbe vedere così, ma d'altra parte ci deve essere formazione? Ci sono molte persone che sono chiamate a Cristo e magari chiamate al ministero e sono come quel tizio che saltò a cavallo e partì al galoppo impazzito in tutte le direzioni. Vogliono solamente andare, ma non sanno né dove né a far che cosa. Ma Gesù sapeva che avevano bisogno di essere formati, di essere istruiti, di diventare discepoli, matetes, apprendisti, prima di poter essere mandati. Mosè trascorse 40 anni ad essere formato, Paolo solamente 3, e questi pure 3 anni. Mosè doveva proprio essere un caso difficile. Alcuni di noi hanno passato 3 anni, 4 anni, 5 anni in seminario. Altri hanno trascorso anni ed anni, non in un'istruzione formale, ma imparando la parola di Dio, magari venendo istruiti da un altro cristiano, ma ci deve essere un tempo di formazione prima che uno possa essere mandato. E non riesco ad immaginare un'emozione più grande che quella di essere stati formati dal Signore stesso. E voi? Voglio dire, quando ci penso, la cosa mi fa quasi girare la testa. Cioè, semplicemente camminare con Lui, e di Matteo 11:29 disse al gruppo che comprendeva loro: imparate da me, oh mamma, che formazione. Ascoltate, l'apprendimento non avviene perché state seduti in una classe ad ascoltare una lezione, il vero apprendimento avviene quando osservate un uomo santo, una donna santa, attraversare la vita. È allora che imparate. Imparate dal modello e dalla coerenza della vita. Ed è questo il discepolato, non 10 settimane in una classe, ma camminare con una persona pia, sentirne il battito del loro cuore e ascoltarle parlare, vederle pregare e passare del tempo con loro. Ora, ve lo dico francamente, ok? Non fu affatto un compito facile formare questo gruppo. Il migliore di loro, il loro capo, Pietro, ancora non aveva capito che cos'è che state facendo neppure dopo la risurrezione. Insomma, erano veramente un gruppo pieno di difetti. Ed è bello vedere i loro difetti perché ci dà speranza del fatto che Dio possa usare anche noi. Però lasciate che arrivi alle 5 cose con le quali credo che Gesù dovette fare i conti, che dovette superare, e le vedrete anche nella vostra vita. Furono scelti sovranamente, furono scelti anche mediante la preghiera e furono scelti per essere formati. E in questa formazione il Signore dovette affrontare 5 inadeguatezze fondamentali. E questo è lo stesso vale per noi ed è lo stesso per le persone che vogliamo discepolare. Numero 1, mancavano comprensione spirituale. Ora, da qui si parte proprio male, non è vero? Dovete portare 12 uomini ad evangelizzare il mondo intero, solo che hanno un problema di base: non comprendono la verità spirituale. Oh, mamma! E quello è un modo duro per cominciare, ma è esattamente ciò che aveva. Erano ciechi, erano ottusi, erano lenti a capire, erano stupidi. E non capivano le parabole! Sapete, non posso fare a meno di sorridere ogni volta che il Signore dice loro: capite? Capite questo? Sapete cosa dicono sempre? Sì, Signore. Dicono sempre così. Sì, Signore. Capivano? No, non capivano. Ma erano così ottusi che non sapevano nemmeno di non capire. E così dicevano sempre: sì, Signore. Sì, Signore, capiamo. Però non capivano. Non capivano le parabole, non capivano i precetti che egli stava insegnando, era così difficile attraversare tutti i loro pregiudizi e i loro atteggiamenti preconcetti. Pietro gli disse in 15:15: spiegaci questa parabola. E Gesù disse: anche voi siete ancora senza intendimento? Voglio dire, ancora non capite? C'è una certa frustrazione in quella frase, non è vero? Li rimproverò. Com'è che non capite, non lo afferrate ancora? Il primo corso che seguì in seminario fu molto difficile e non me lo dimenticherò mai. Mi passava sopra la testa, non capivo neppure il vocabolario. E allo stesso tempo stavo seguendo ebraico, greco, tutto il resto, avevo 18 crediti nel mio primo semestre e ne ero schiacciato. E quindi stavo cercando di ascoltare tutte queste voci per tutto il giorno e in una lezione un tizio fece una domanda. Il professore rispose, il professore aveva gran fretta di coprire una montagna di materiale, in realtà nessuno capiva di cos'è che stesse parlando, ma doveva trasmettercelo, e E in realtà non stavamo ascoltando né prestando molta attenzione. Un altro tizio alzò la mano e fece la stessa identica domanda, alla quale aveva appena dedicato 5 minuti per rispondere. Gli disse: «Signore, se non sa fare una domanda più intelligente di questa, non faccia domande». Ho appena risposto a questa domanda. Tutti praticamente si infilarono sotto il banco, e nessuno fece più domande. Dopo di quel momento, nessuno. E fu una grande lezione sull'ascoltare. Fu una grande lezione sul prendere nota, appunti di ciò che sta succedendo. E il nostro Signore sta dicendo la stessa cosa. Adesso so da dove quell'insegnante prese il modello. Com'è che non sapete ancora? Non capite ancora? Imparate ad ascoltare e a percepire. In Luca 18, giusto per mostrarvi come tutto questo continua per tutto il tempo, poi più avanti nel periodo trascorso insieme, li prese da parte, versetto 31 di Luca 18, e disse: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e tutto ciò che è scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo si compirà». Ora, quello avrebbe dovuto essere già un indizio: tutto ciò che i profeti scrissero sarà compiuto. Wow, questo lo possiamo comprendere, possiamo capirlo, sappiamo cos'è che insegnarono i profeti. Sarà consegnato ai gentili, disse, sarà schernito, oltraggiato, sputacchiato addosso, flagellato, messo a morte, e il terzo giorno risusciterà. Tutte le cose che erano state presentate nell'Antico Testamento, alcune esplicitamente ed altre in modo velato, ma tutto quello si compirà, versetto 34, ed essi non compresero nulla di queste cose. Nulla, nessuna. Sapete, se io fossi stato il Signore a quel punto avrei detto: siete sicuri che questi sono i 12? Voglio dire, siamo già stati insieme tanto tempo, non avrebbero potuto capire almeno qualcosa di questo? Niente, proprio niente affatto? Eppure continuavano a dire: sì Signore, sì capiamo, sì Signore. Non fatevi ingannare da quelli che pensano di capire ciò che state dicendo, assicuratevi che capiscano veramente. Non afferravano le parabole, non afferravano i precetti e, come ho appena indicato, non capivano nemmeno la sofferenza di Cristo. In Giovanni 13 Gesù si umiliò e lavò i loro piedi e Pietro disse: tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli disse: Pietro, tu non capisci quello che sto facendo, vero? Tu non mi capisci, però mi capirai in futuro. In Matteo 16 Pietro disse: tu non andrai mai alla croce. Lui disse: allontanati da me, Satana. Ancora non capisci, è sempre stato così. E dopo la risurrezione, e dopo che Pietro aveva visto il Cristo risorto, Pietro e tutti i suoi amici tornarono a pescare. Ve lo immaginate? Tornarono proprio da dove avevano iniziato. Ed il Signore arrivò lì e naturalmente deviò tutti i pesci dal mare così che nessuno andasse vicino alla barca, non sarebbero mai più riusciti a pescare. E poi li portò tutti a riva e di fatto disse: che cosa state facendo? Pietro, mi ami? Allora pasci le mie pecore, è per questo che ti ho chiamato? Vedete, qui in Giovanni 21 gli è tutto chiaro e comunque non capisce il suo ruolo. Non capiva il proprio ruolo, non capiva lo scopo delle sofferenze di Cristo, non capivano i principi, non capivano le parabole. C'era una mancanza di comprensione e quello fu parte del processo del discepolato. Bisogna superarlo. Com'è che lo affrontò Gesù? Semplicemente insegnando. Infatti, quando tornò dopo la risurrezione, per 40 giorni, dice Atti 1, insegnò loro le cose riguardanti il regno dei cieli. Semplicemente insegnando. Affrontò la loro mancanza di comprensione con l'istruzione. Ora avevano un secondo problema: mancanza di umiltà. Cioè loro erano un gruppo veramente orgoglioso, geloso ed invidioso. Cioè riesco proprio a immaginare il Signore che cammina lungo la strada e loro sono lì alle spalle dietro di Lui che si danno gomitate, si spingono, si sgomitano. Oh, come voi potreste dire, ma com'è che puoi parlare con loro dei 12? Quelli sono i 12 apostoli, non dovresti parlare così di loro? Boh, lasciamo che il Signore parli di loro. Marco 9, versetto 33. Giunsero a Capernaum e quando fu in casa domandò a loro questo: di che cos'è che parlavate per strada fra di voi? Perché litigavate? Cosa stava succedendo? Ed essi tacquero. Si fecero tutti improvvisamente piccoli piccoli e muti. Perché per via avevano discusso tra loro, sentite questa, chi fosse il più grande. Bei tipi, eh? Anime disinteressate ed umili. Per tutto il tempo, mentre il nostro caro Signore stava camminando, loro erano lì dietro di lui a litigare per capire chi sarebbe stato il più grande. Ed egli li fece sedere, portò da loro un bambino e diede loro una lezione sull'umiltà. Che rimprovero. Uff. Guardate Matteo 20. Ora, la discussione su chi sarebbe stato il più grande si fece veramente accesa. E Giacomo e Giovanni erano abbastanza faccia tosta da mettere in mezzo perfino la loro madre. E quindi, in Matteo 20, versetto 20, si avvicinò a lui la moglie di Zebedeo. E questa si portò dietro i suoi figli. E naturalmente per prima cosa lo adorarono, perché si fa sempre così quando si vuole ottenere qualcosa. Ed egli le disse: che cosa vuoi? Ed ella rispose: ordina che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Beh, vi dico, amici miei, quella veramente è sfacciataggine pura. Voglio dire, lo volevano così tanto che non avevano nemmeno il coraggio di chiederlo loro stessi, e fecero chiedere alla madre loro, e stavano lì accanto a lei mentre chiedeva quella cosa ridicolamente egoista. E Gesù rispose e disse: oh, non sapete quello che chiedete. Ma questo era tipico, non sapevano quello che stavano ascoltando, e quindi perché mai avrebbero saputo quello che stavano chiedendo? E dice: potete voi bere il calice che io sto per bere ed essere battezzati con il battesimo del quale io sarò battezzato? Ed essi gli dissero: che cosa? Possiamo? Certo? Certo che possiamo. Possiamo gestire qualunque cosa. Ma certo, certo che possiamo. Ed egli disse loro: va bene, allora berete il calice che io berrò e sarete battezzati del battesimo con cui io sarò battezzato, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. E quello di cui stava parlando era il martirio, la persecuzione. Nel caso di Giacomo, martirio; nel caso di Giovanni, la persecuzione e l'esilio. Passerete attraverso il dolore, la sofferenza e l'angoscia, semplicemente non avrete i posti alla destra e alla sinistra, perché non sta a me darli. E poi, versetto 24, quando gli altri 10 udirono questo, furono indignati. Perché? Forse perché non avrebbero tollerato un simile orgoglio? No, perché erano passati davanti agli altri 10, erano furiosi perché Giacomo e Giovanni avrebbero potuto ottenere quei posti e non loro. La loro indignazione non era giusta, era egoista. Ma egli disse loro: ragazzi, avete veramente delle idee completamente confuse su cosa significa essere capi, leader. Versetto 27, chiunque sarà il primo tra voi sia che cosa? Vostro servo. Avete capito tutto al contrario, e così dovete insegnar loro. E poi usò se stesso come esempio: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ora dovete affrontare la loro mancanza di umiltà, e com'è che l'affrontò? Io credo che l'affrontò dando loro una dimostrazione della sua stessa umiltà. Si paragonò ad un piccolo bambino in Marco 9, e qui si paragona ad un servo in Giovanni 13, lavò loro i piedi e poi disse: fate nel vostro amore gli uni verso gli altri come io ho fatto verso di voi, giusto? Un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E in altre parole, superò la loro mancanza di comprensione mediante l'istruzione, superò la loro mancanza di umiltà mediante il suo esempio, usò l'esempio della sua stessa vita come strumento di insegnamento. Avevano un terzo problema però: avevano mancanza di fede. E questo è piuttosto grave se volete servire nel ministero, è grave se non credete in Dio. Avevano una mancanza di fede, più e più e più volte. Infatti probabilmente l'espressione più comune che gli disse fu questa: oh uomini di che cosa? Di poca fede. Faceva così tante cose, tuttavia loro ancora non vedevano. Infatti in Marco 4,40 dice loro: come mai non avete fede? Com'è possibile che dopo tutto questo tempo ancora non credete? Com'è possibile? Com'è possibile? Alla fine del Vangelo di Marco, nel capitolo 16, al versetto 14, dice questo: che li rimproverò a causa della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto dopo che era risuscitato. Non credevano nemmeno alla testimonianza della risurrezione. Ora, che gruppo con cui lavorare? Com'è che si fa mai a trasformarli in persone capaci di cambiare il mondo? Mamma, com'è che affrontò la loro incredulità? Mediante miracoli? Mediante opere potenti? Mostrando loro più e più volte la sua potenza. Infatti i miracoli, ve lo dico con molta franchezza, io credo nel mio cuore che egli fece i miracoli principalmente per discepoli, non per le folle, loro erano secondari. I discepoli avevano bisogno di essere sicuri, assoluti, certi, avevano bisogno di sapere che la risurrezione era veramente avvenuta, apparve loro, apparve di nuovo e lasciò che loro lo toccassero, che lo sentissero, che lo vedessero. Dovevano saperlo, e si mostrò loro a T1 con molte prove convincenti, così superò la loro mancanza di comprensione con l'insegnamento, superò la loro mancanza di umiltà con l'esempio e superò la loro mancanza di fede con miracoli e con opere potenti. E tutto questo faceva parte del processo di insegnamento. Ed avevano un quarto problema: mancanza di impegno. Mancanza di impegno. Dicevano: non ti abbandoneremo mai? Anche se tutti ti abbandonassero, dice Pietro, io non ti abbandonerò mai, io non ti rinnegherò mai. Oh, parlavano proprio bene. Ma quando si arrivò alla crisi di quell'ora terribile, quando Cristo ebbe più bisogno di loro, sparirono. Pietro rinnegava, lo rinnegò, Giuda lo tradì e gli altri 10 semplicemente se la diedero a gambe, se ne andarono. non riuscirono a reggere? Sparirono? Sì, parlavano bene? In Luca 5,11 sapete cosa c'è scritto? Che quando egli chiamò i suoi discepoli, essi lasciarono ogni cosa. È interessante? Quando li chiamò, essi lasciarono ogni cosa. In Marco 14,50 ci viene detto che tutti lo lasciarono. Se ne andarono. Abbandonarono Cristo quando videro le spade, i bastoni e le lanterne dei Romani. Quando cominciarono a sentire l'odore della morte, se ne andarono. Oh, sì, pensavano che sarebbero stati all'altezza, ma non lo furono. Com'è che Gesù affrontò quel problema? Com'è che li affrontò? Luca 22,31? Oh, amo questo tantissimo. Il punto è Pietro, nel suo rinnegamento. Il Signore disse, Simone, Simone, lo chiamò con il suo vecchio nome perché si stava comportando come il suo vecchio io. Simone, Simone, ascoltate qui. Ecco, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Vuole metterti alla prova, Pietro. E tu? Tu fuggirai e tu mi rinnegherai. Ma ecco qui il rimedio, ok? Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Potete fermarvi lì. Com'è che Gesù affrontò la loro mancanza di impegno? L'affrontò con la preghiera. Nella mia vita ho cercato di fare discepoli di uomini con mancanza di comprensione, ho cercato di lavorare su quello con l'insegnamento, uomini con mancanza di umiltà, ho cercato di lavorare su quello cercando di dimostrare lo spirito giusto, uomini con mancanza di fede, ho cercato di superare quell'ostacolo mostrando loro in modo evidente la potenza di Dio, e uomini con mancanza di impegno, ed ho cercato di affrontare quella cosa pregando per loro. Il quinto problema che avevano era mancanza di potenza, erano impotenti. Avevano mancanza di potenza. Erano deboli, erano indifesi. E come illustrazione di questo ce ne sono molte, ma una potrebbe essere Matteo 17. Quando furono giunti presso la folla, si avvicinò a lui un uomo, inginocchiandosi e dicendo, Signore, abbi pietà di mio figlio, è l'epilettico e soffre terribilmente, infatti cade spesso nel fuoco e spesso nell'acqua, e l'ho condotto ai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. Ora, non se ne sono andati là fuori a cercare di fare la loro parte, ma fanno tutti i movimenti, ma non succede niente. E Gesù disse, oh generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Secondo voi, di chi stava parlando? Alcuni pensano che stesse parlando della folla intera, alcuni pensano che stesse parlando dei dodici. Oh ragazzi, per quanto tempo dovrò ancora sopportarvi? Portatelo qui. Gesù sgridò al demone che uscì da lui ed il ragazzo fu guarito da quell'ora stessa. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in privato e dissero, perché non siamo riusciti a farlo? E Gesù disse che cosa? A causa della vostra incredulità. Se aveste fede quanto un granello di senape potreste spostare montagne e dovreste sapere che ci sono cose così che si risolvono solamente mediante la preghiera e il digiuno. Grande fede, preghiera intensa. Erano impotenti, non avevano potenza. Com'è che affrontò il problema? Io credo che lo affrontò meravigliosamente. In Giovanni 20 dice che soffiò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo. Ed in Atti 1,8 disse che quando lo Spirito Santo verrà su di voi riceverete potenza. Scusate, molto semplice. I discepoli furono scelti sovranamente da Dio stesso per essere gli associati di Cristo nel fondare la Chiesa. Furono scelti mediante la preghiera, furono scelti per essere formati e nella loro formazione dovettero superare la loro mancanza di comprensione spirituale mediante l'istruzione, la loro mancanza di umiltà mediante l'esempio di Cristo, la loro mancanza di fede mediante i miracoli straordinari, la loro mancanza di impegno mediante la preghiera e la loro mancanza di potenza mediante l'opera dello Spirito di Dio nella loro vita. E la lezione per noi è la stessa. Quando state discepolando qualcuno avrete gli stessi problemi con gli stessi rimedi. Che gruppo? Ma, come dice uno scrittore, in loro egli vide debolezza nascosta e forza nascente. C'era un'abbondanza di pula insieme ai pochi chicchi di grano e sarebbe servita molta vagliatura, ma egli era all'altezza del compito. I germi della promessa c'erano e col tempo avrebbero dato il frutto perfetto. Egli credeva negli uomini che aveva scelto e ancor più aveva assoluta fiducia nella sua propria potenza di farli diventare ciò che voleva che fossero. E quindi c'è speranza per noi? Oh mamma, se io mi identifico con quei 12, no? E voi? Sono così felice che Dio possa usare me? Sono così felice di poter trovare altri e di investire la mia vita anche in loro? E loro portarono a compimento il compito. Sì, li trasformò. E come se li trasformò? E sapete, quando li videro lì, in Atti 4,13, li videro lì tutti i pezzi grossi di Gerusalemme, li videro e dissero, questi sono uomini ignoranti e senza istruzione. Com'è possibile che loro abbiano fatto tutto questo? Hanno letteralmente riempito Gerusalemme della loro dottrina, eppure sono senza istruzione. Infatti sono degli ignoranti e sono senza preparazione. Ma lì dice questo. Si resero conto di loro. Oh, quanto mi piace. Che erano stati con Gesù. Non è meraviglioso? Com'è che facevano a saperlo? Come facevano a sapere che erano stati con Gesù? Oh, ve lo dico io come? Perché facevano le stesse cose che faceva Gesù. Dicevano le stesse cose che diceva Gesù. Amavano nello stesso modo in cui Gesù amava. E alla fine il lavoro fu compiuto e loro uscirono come specchi viventi per riflettere Cristo. Ed è per questo che alla fine presero a chiamarli cristiani. Che significa che cosa? Piccoli Cristo. E tutto questo è racchiuso in Luca 6,40. Ascoltate qui. Un discepolo non è superiore al suo maestro, ma chiunque, dopo essere stato pienamente formato, chiunque sarà come il suo maestro. È meraviglioso? Gesù li formò in 3 anni e quando uscirono erano come lui, come il loro maestro. E si diplomarono. Ed io penso che il giorno del diploma sia proprio Giovanni 15, quando Gesù disse loro: non vi chiamo più servi, perché questo è sotto qui, ora vi chiamo, che cosa? Amici. Quello fu il giorno del diploma. Si erano finalmente diplomati. Quella notte, nella sala lì al piano di sopra, prima della sua morte, egli consegnò loro i certificati. Si erano diplomati. Pensateci. Pensateci. Ciò che impararono, stando lì con Cristo, trasformò letteralmente la loro vita e di conseguenza trasformò il mondo intero. Riuscite ad immaginare il fatto di camminare ogni giorno con Gesù? Riuscite ad immaginare il fatto di ascoltare la sua sapienza senza pari? Tutto ciò che disse fu perfettamente saggio, assolutamente vero. Riuscite ad immaginare di trovarvi lì con qualcuno che non perse mai la calma, che non si adirò mai, che non provava soltanto una santa indignazione per le cose che toglievano gloria a Dio? Riuscite ad immaginare di trovarti con qualcuno che non aveva assolutamente nessuna cura di se stesso, ma sempre si donava per gli altri? Stare con qualcuno che era totalmente consumato fino a sfinirsi per la fatica nel fare la volontà e l'opera di un altro? Riuscite ad immaginare il fatto di trovarvi con qualcuno che poteva amare chiunque e tutti? Qualcuno che poteva risuscitare i morti, guarire i malati e dar vista ai ciechi, udito ai sordi? Oh, certamente ebbe un effetto su di loro. E non si riceve quel tipo di formazione in una classe, ma lo si riceve camminando con un uomo di Dio. E questo è il processo del discepolato. Essi erano con lui, dice. I 12 erano e furono costituiti, secondo Marco 3,14, affinché stessero con lui. Questo è il processo. Erano con lui e diventarono come lui. Ed è così che funziona il discepolato, no? E nel loro caso funzionò e cambiarono il mondo intero. Potrei aggiungere un ultimo punto? Furono scelti sovranamente. Furono scelti dopo una notte di preghiera, furono scelti per essere formati ed infine furono scelti per essere mandati. Ed è per questo che nel versetto 1 del capitolo 10 abbiamo i discepoli che vengono formati e poi nel versetto 2 gli apostoli. I nomi dei 12 apostoli furono scelti per essere mandati. Apostello, stello significa inviare, apo significa via da o inviare lontano da. Nel greco classico la parola è usata quasi esclusivamente per una spedizione navale mandata in una città straniera, in un paese straniero. In altre parole, qualcuno mandato al servizio all'estero. Bene, adesso siete stati formati, ora siete pronti per essere mandati. Diventarono gli inviati. Questo è ciò che significa gli apostolos, uno mandato. Miei cari, non basta essere salvati, non basta essere chiamati a servire Cristo, non basta essere formati. Tutto questo è sufficiente solamente quando, una volta compiuto, si va. Ed è esattamente per questo che in Matteo ci viene detto di andare in tutto il mondo e di fare discepoli. Siamo stati fatti discepoli per fare altri discepoli. Il Signore formò 12 persone meravigliose, con un'eccezione, e poi colmò più tardi il vuoto nei ranghi. Ed in Matteo 19,28 dice che ci sono 12 troni per loro. Saranno innalzati per tutta l'eternità. Il processo fu completato nelle loro vite e noi dobbiamo trovarci nello stesso processo. State essendo discepolati, state imparando con la prospettiva di andare, state facendo discepoli, state formando qualcuno con la prospettiva di mandarlo a raggiungere altri qui o attorno al mondo. Vedete, formazione ed invio sono due facce della stessa medaglia. Discepolato ed apostolato vanno insieme. Fase 1, seguitemi. Fase 2, andate e portate il messaggio. Così, quando arriviamo al capitolo 10, Essi cominciano con la loro prima missione a breve termine, imparando, facendo. Sono pronti per andare, andranno fuori e si imbatteranno in un sacco di problemi. Torneranno indietro e quando torneranno passeranno molti mesi con Gesù ed egli insegnerà loro a partire da quell'esperienza. Ed infine arriverà la fase 4, la fase finale, quando lo Spirito entrerà in loro e li riempirà ed essi andranno a battezzare ed insegnare a tutte le nazioni. Che modello meraviglioso. Questo è il loro avvio. La seconda cosa, e la menzionerò solamente, questo è il loro impatto. Quando andarono, ebbero un impatto, dice versetto 1, ricevettero autorità o exousia, che significa diritto, ebbero il diritto, di aver potere sugli spiriti immondi, di scacciarli e di guarire ogni malattia ed ogni infermità. Perché? Perché quello avrebbe dimostrato il fatto che venivano da Cristo, perché facevano le stesse cose che faceva Lui. E potete seguirli per tutto il libro degli Atti. Che cosa fecero? Scacciarono demoni e guarirono i malati. Ebbero un impatto. Fecero la stessa cosa che faceva Gesù. Gesù scacciò demoni, Gesù guarì i malati, manifestarono la stessa potenza del regno che manifestò Gesù e così erano inseparabilmente legati a Cristo ed ebbero un impatto straordinario. Sconvolsero Gerusalemme e poi sconvolsero il mondo intero e dovunque andarono scoppiava un tumulto. Le persone si convertirono grazie al loro impatto. E poi parla della loro identità nel versetto 2, chi erano, e questo è per la prossima volta. E la prossima domenica, a Dio piacendo, vi dirò qualcosa su ognuno di loro, così potrete conoscerli personalmente. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo questa mattina per il nostro tempo, ti ringraziamo per averci mostrato come Gesù discepolava i suoi, le cose che fu capace di superare con la sua potenza e come lo fece. Fa sì che impariamo da questo, fa che ci vediamo nel processo dell'essere apprendisti, matetes, non ancora apostoli, apostolos, formati per andare e per essere mandati. O non in qualche modo ufficiale, non nella maniera di quei 12 speciali ai quali sono riservati i 12 troni, ma comunque essere mandati. Formaci, Signore, aiutaci a formare anche altri. Manda noi ed aiutaci a mandare altri affinché l'opera che Tu hai cominciato possa continuare. Fa che facciamo discepoli fra le nazioni, battezzandoli nel nome del Signore Gesù ed insegnando loro ad osservare tutte le cose che Egli ha comandato, portandoli alla maturità e poi mandandoli. Ti preghiamo, Padre, per quelli in mezzo a noi che forse si sono convertiti, sono stati chiamati a Cristo, sono arrivati al secondo punto, quello di essere stati chiamati a servire, e forse stanno resistendo la formazione, o forse essendo stati formati stanno resistendo all'invio finale. Signore, parla a ciascuno di noi, dovunque ci troviamo, forse alcuni, Signore, che non sono ancora nemmeno venuti la prima volta per seguire Gesù nella fede. Dovunque ci troviamo, Signore, attiraci a Te, compi la Tua opera perfetta in ogni cuore. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.